Ci disponiamo ad accogliere la parola di Dio in quest'ultimo appuntamento che sembrerebbe la fine di tutto, vedremo che invece è l'inizio di tutto. Chiediamo veramente che lo Spirito ci apra l'anima all'ascolto per comprendere la verità della vita eucaristica e quello che per noi significa vivere da persone eucaristizzate. Quindi anche per sentire meglio la parola di Dio, che è una di quelle che forse condensa in sé tutto l'annuncio cristiano e tutta la rivelazione biblica, non è l'unica ma è una di quelle più potenti, chiaramente condensa tutto il Vangelo di Cristo. Ecco, per ascoltarla in profondità chiediamo l'aiuto allo Spirito.
Dare la propria vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amateli gli uni gli altri.
Forse se mi dovessero chiedere quale pagina di tutta la letteratura di tutto il mondo dovessi salvare, se potessi salvare da un'ipotetica catastrofe, una pagina unica di tutte quelle che sono state scritte nella storia, io forse salverei questa, tante altre pagine del Vangelo di Giovanni, ma forse questa per me condensa veramente tutto Cristo, tutto il messaggio della vita nuova in Cristo. E non vi nascondo che, anche se siamo arrivati all'ultimo appuntamento, magari forse argomenti come quello della settimana precedente potevano sembrare più impegnativi, ecco, nel meditare questa pagina vi assicuro che tremo. Che tremo perché sento qualcosa che da una parte trascende, che è infinitamente più grande di noi, dall'altra è qualche cosa che è così dentro di noi, che ci permea e che costituisce il senso stesso della nostra vita. Comunque, qualcosa bisogna dire e tenteremo di balbettare qualche cosa. Siamo arrivati al momento della comunione. Nella comunione ci siamo cibati del corpo e del sangue di Cristo, siamo della sua carne e del suo sangue, siamo diventati suo corpo. Mai come in questo momento è vera, paradossalmente, la famosa espressione del filosofo Feuerbach: l'uomo è ciò che mangia. Naturalmente Feuerbach non l'aveva detto in senso eucaristico, e anzi voleva essere un orizzontalizzare la vita. L'uomo non è niente più che un ammasso di cellule che crescono e si sviluppano a secondo di quello che si mangia, ma tutto finisce lì. Quanto nel cristiano questa affermazione è vera e centrale. Noi siamo ciò di cui ci nutriamo. Noi siamo Cristo. Siamo figli del Padre attraverso Cristo. Siamo vivificati attraverso l'Eucaristia di quello stesso Spirito con il quale il Padre ha risuscitato il Figlio. Pensate che razza di potenza atomica portiamo con noi. E noi trascuriamo questa verità, manco ci pensiamo. Sappiamo che siamo capaci, ecco, di incendiare il mondo, perché la potenza d'amore che abbiamo dentro di noi non è una potenza di violenza, è una potenza d'amore, non è umana ma è divina, e noi diventiamo, cioè noi possiamo usufruire di quella potenza diventando noi stessi divini. Bene, noi potremmo pensare che, fatta la comunione, cibatici della carne e del sangue di Cristo, possiamo dire: benissimo, adesso tutto è finito, abbiamo fatto il nostro culto, abbiamo osservato il terzo comandamento, cioè abbiamo santificato la festa, tutto è a posto, tutto è finito. Ebbene, il cristianesimo però non è una religione, non è una religione fatta di culti, eccetera, ma è una forma di vita. Tutto comincia veramente lì. E quell'ultimo mandato che il sacerdote dice è un ultimo mandato che inizia tutta la vita. Una delle formule con cui, se mal compresa, con cui si termina la celebrazione eucaristica: la messa è finita, andate in pace. Traduzione pessima di un significato molto più profondo. E la messa è finita, Missa est, ite missa est, andate perché la messa. Che cos'è la messa? La messa era, cioè l'Eucaristia, andate, l'Eucaristia è stata mandata, missa, è stata inoltrata. Che cosa succedeva nell'Eucaristia dei primi cristiani? Che terminata la messa, la celebrazione liturgica, dice, scrive Tertulliano, i diaconi preposti a tale scopo distribuivano il corpo e il sangue di Cristo ai fedeli e poi a tutti gli altri, a quelli non presenti. Quindi venivano mandati dai malati, dagli anziani, in giro per eucaristizzare gli altri cristiani che non erano presenti alla celebrazione. Non solo, come a sottolineare che siamo un corpo unico, delle parti, dei frammenti dell'Eucaristia venivano mandati anche alle altre chiese, come a dire siamo un unico corpo, anche se le chiese sono geograficamente distanti, ecco, si celebrava nelle case private, ecco, quindi si mandavano nelle varie ecclesie a dimostrare la comunione. Quindi questo invito, andate perché l'Eucaristia è stata inviata, ci apre alla missione. E la missione nasce proprio dall'Eucaristia. La Chiesa, che noi siamo diventati Chiesa, corpo di Cristo, Chiesa, siamo corpo in missione, corpo, Chiesa in uscita, come tante volte ripete il Papa Francesco. La Chiesa non è fatta per dire alla gente venite, venite, è fatta per andare verso le persone. Per andare a cercare gli ultimi, per andare a cercare tutti. Poi logico, la Chiesa è un grembo che accoglie. Chi vuole ritornare, chi vuole entrare nella Chiesa è una madre, un grembo che abbraccia, però è anche una realtà in missione. Perché appunto il cristianesimo è tutto fuorché una devozione particolare, a cui forse ci stiamo abituando e in cui la stiamo trasformando. Cioè nella Chiesa non esiste il mio Gesù. Non esiste la mia devozione, non ci si può fermare a quel momento intimo, sensibilmente magari molto forte tra me e Gesù. Ci deve essere la mia relazione personale con Gesù o la sua personale con me, è la base di tutto, ma non ci possiamo fermare qui. Eucaristizzati, siamo chiamati ad eucaristizzare il mondo e quindi i cristiani, la Chiesa, ritornano in quel mondo e in quel tempo che avevano lasciato entrando in Chiesa per la celebrazione eucaristica. Ricordate la processione iniziale, lasciamo il mondo e veniamo qui per celebrare Dio, ma senza dimenticare il mondo, nell'offertorio lo portiamo al Padre. Restituito il tutto eucaristizzato, ritorniamo nel tempo, nei nostri giorni, per riempirli di Eucaristia. Il cristianesimo non è come le religioni o i vari culti che limitano qualche giorno definito sacro, per consacrarlo appunto al culto di Dio e dividendo giorni sacri da giorni profani. Il cristiano non si può limitare a pensare che la sua sacralità si limiti alla domenica, all'Eucaristia domenicale, dopodiché ritorna in quel mondo che tanto gli dà fastidio, ma che comunque è tutt'altro dal divino che ha vissuto nella liturgia eucaristica. Nell'Eucaristia il tempo si è condensato in un punto particolare, che è il punto, il tempo della salvezza, in quel punto che chiamiamo Kairos, il tempo della salvezza, ma non per arrestarsi lì, ma poi per irradiare tutto il resto del tempo di questa salvezza, della salvezza e dell'amore di Cristo. Non a caso i cristiani celebravano l'Eucaristia in un giorno particolare che non esisteva in nessun'altra cultura, l'hanno ideata i cristiani, la domenica. La domenica che il giorno, dopo il sabato, cioè bella scoperta mi dirai, il sabato era il giorno sacro, il giorno di riposo degli ebrei. E il sabato era il giorno che in Genesi 2, il Signore aveva dedicato al riposo, che non era un'assenza di lavoro, quanto un concentrarci sul ringraziare Dio, ritornare a Dio l'amore che Dio ci ha dato nella creazione. Vediamo questo Dio che contempla la sua creazione, dice, era tutto bello, però aspetta la risposta dell'uomo, la risposta ammirata, la risposta adorante, la risposta entusiastica di gratitudine dell'uomo. Il sabato è dedicato a questo dialogo d'amore tra Dio e l'uomo. Però in questo sabato, nel settimo giorno della creazione, si è insinuato anche l'allontanamento dell'uomo da Dio, il peccato. Quindi da una parte il sabato era il giorno del riposo di Dio, dall'altro era però già stato inficiato, increspato dalla ribellione, dall'allontanamento. Quindi era un giorno che aveva in sé una certa pienezza, ma che aspettava come un superamento in una pienezza ancora più grande. Ed ecco che questa pienezza è arrivata con Cristo, quando finalmente c'è stato quest'uomo che ha riportato nell'amore tutta l'umanità e tutta la creazione, l'ha riportata al Padre. Ecco, questo il settimo giorno quindi trova pienezza in questo giorno, che è il giorno dopo il sabato, l'ottavo giorno dopo il settimo, che però rinizia la storia tutta da capo. È un tempo che rinizia da capo, perché è un tempo che riempie di Dio tutti i secoli, tutte le ere, tutti i minuti della storia. Non esiste più una storia ciclica, una storia che ripete sempre le stesse cose, in cui i minuti sono condannati quasi a fagocitarsi uno dopo l'altro, e quello che viene dopo mangia quello che c'era stato prima, per cui il tempo è un divorare gli istanti uno dopo l'altro. No, con la salvezza di Cristo il tempo è diventato sacro, è diventato storia della salvezza. In ogni attimo si inserisce la salvezza di Dio, anche il tempo viene cristianizzato, anche il tempo viene salvato, eucaristizzato. Il tempo corre verso una meta che è la pienezza, quando Cristo sarà tutto in tutti, cioè quando l'amore giungerà a completezza totale. Quindi il tempo prende un senso nuovo, il senso dell'amore, il senso della salvezza, il senso dell'escaton, dove per escaton appunto noi pensiamo la realizzazione completa, piena di tutto e di tutti, lì dove nella perfezione dell'amore non ci saranno più lacrime, non ci saranno più contraddizioni, non ci sarà più nessun dolore. Però attenti, non è qualcosa che noi vediamo al di là del tempo, è qualcosa che già noi vediamo qui e ce lo regala ogni domenica l'Eucarestia. Però lo viviamo finché siamo su questa terra nello sforzo di portarlo a compimento. Vi ricordate che il pane e il vino sull'altare sono il frutto della terra e del nostro lavoro. Quindi anche il tempo eucaristizzato, il tempo che diviene tempo di salvezza, ha bisogno anche del nostro lavoro, della nostra manipolazione, della nostra impronta. Comunque, con l'Eucaristia il tempo viene portato a pienezza nella salvezza. Quindi vediamo che già l'Eucaristia sacralizza il tempo e saranno i cristiani l'artefice di questa sacralizzazione, perché loro sanno di essere un po', come vi dicevo l'altra volta, un po' come il re Mida, no? Che ciò che toccano diventa oro. Anche se il mondo non lo sa, noi siamo portatori di questa salvezza. Cristo vive in noi, noi siamo membra di Cristo, e dove c'è il Cristo siamo chiamati a portare la salvezza, sia che il mondo lo sappia, sia che il mondo non lo sappia. Però dentro il mondo ormai vive questo dono di Dio, che è il Figlio suo, nel quale noi siamo chiamati a trasformarci. L'Eucaristia non trasforma solamente il tempo, non rende solamente il tempo di salvezza. L'Eucaristia è portata tramite i cristiani anche a trasformare, a trasfigurare il mondo, la materia. Questa materia che è stata plasmata da Dio, e dentro la materia, adesso parlo della materia inorganica, noi le creature umane le metto all'ultimo perché siamo il vertice, però anche la natura è stata creata da Dio, e Dio, creando ogni cosa, ha impresso in ogni atomo, in ogni cellula, in ogni parte infinitesimale della realtà creata, la sua impronta. Tutto nell'universo, dal macrocosmo al microcosmo, porta l'impronta di Dio. Noi cristiani eucaristizzati siamo di nuovo, ritorniamo ad avere, a riprendere la nostra dignità di sacerdoti. Siamo coloro che sono chiamati a riconoscere l'impronta di Dio nella materia e a salvarla. Vi ricordate quella pagina un po' difficile della lettera ai Romani dove San Paolo dice che anche la natura, la creazione stessa attende il madre, tu che sei
soffre.
Soffre geme attendendo la redenzione dei figli di Dio. Ecco, la redenzione dei figli di Dio. I cristiani riconoscendo la dignità della natura sono chiamati a portarla a salvezza, e c'è un solo modo per salvare anche la natura: trattandola con amore, trattandola con rispetto, riconoscendola come dono e vedendo in essa l'impronta di Dio. Ma capite che rivoluzione nel mondo se realmente noi cristiani riuscissimo ad avere quest'occhio contemplativo riguardo non solamente quelle immagini del creato che veramente muovono istintivamente ad uno slancio verso Dio. Ecco, se noi guardiamo uno spettacolo bellissimo, possente della natura, un cielo stellato, un'alba, un tramonto, un paesaggio meraviglioso, ma anche nelle piccole cose, anche nelle cose che sembrerebbero più insignificanti. Ma forse con noi allora avremo più rispetto per la natura e soprattutto trattandola, vedendo in essa l'orma di Dio che chiede la sua piena manifestazione, forse condivideremo meglio i beni della terra, non li sfrutteremo in maniera egoistica. Cioè non si tratta di fare poesia sulla natura, anche se ci sta anche la poesia, vediamo il Salmo: se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, muovono veramente l'animo al canto, alla lode. Però potremmo, cioè non è lo sguardo eucaristico sulla natura porterebbe anche ad un uso della natura più evangelico, più eucaristizzato, di uno sguardo che porta alla condivisione dei beni creati. E noi cristiani, vivi dello Spirito di Dio, quello Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti, dovremmo essere questa forza. E allora me lo sono fatta a me questa domanda mentre preparavo questo appuntamento, me la posso fare a tutti voi: che ne abbiamo fatto noi di questa potenza? C'è un padre della Chiesa, Leone Magno, che ci incita con un grido che noi risentiamo alla notte di Pasqua, ma anche nelle letture adesso, nella notte di Natale, ma anche nelle letture dopo Pasqua: cristiano, riconosci la tua dignità. E noi è come se fossimo dimissionari, se fossimo rinunciatari di questa dignità, anche perché è una dignità che ci impegna anche in tutte. Ma se noi riconoscessimo la bellezza, la dignità, noi siamo gli operatori del creato, coloro che sono chiamati veramente a trasformare, a trasfigurare il creato nella bellezza di Dio. E proprio per questo la Chiesa che cosa ci dice alla fine della celebrazione eucaristica? Che quello che il Signore ci ha detto, Gesù ci ha detto prima di lasciare questo mondo per salire al Padre: andate e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Questa è la missione della Chiesa. Qua è enucleato quell'invito del sacerdote: la messa è finita, andate in pace, ite missa est, andate e battezzate, fatemi discepoli e tutte le genti, e battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, andate, vediamo bene che cosa significano queste parole che sono molto pregnanti. Andate, come dicevo prima, la Chiesa è in uscita, la Chiesa è in missione. Chi è acceso dal fuoco dello Spirito non lo può contenere dentro. Il cristiano deve incendiare il mondo. I primi cristiani erano convinti di questo e non lo facevano facendo grandi prediche, lo testimoniavano con la vita, lo vedremo dopo. E i primi, tra virgolette, pagani l'avevano capito bene. Nerone e altri, e gli altri imperatori, ammazzavano i cristiani molto spesso, crocifiggendoli e poi dandogli fuoco da vivi. perché avevano capito, l'hanno detto, dovete essere luce del mondo, ecco, illuminate le nostre notti. L'avevano capito in maniera, lo mettevano in pratica in maniera demoniaca, se vogliamo, sì, in maniera crudele, però avevano recepito questo, che i cristiani dicevano di essere la luce del mondo. Naturalmente non sopraffacendo gli altri, ma ne parleremo. Comunque, ecco, questo andate, illuminate il mondo con l'amore, trasfiguratelo nella bellezza dell'amore. E facendoli, fate discepoli tutte le genti. Questo fate discepoli è molto importante, perché nel mondo ebraico il maestro aveva nei confronti dei propri discepoli, e a questo il termine fate discepoli allude, aveva una relazione di comunione molto più forte e vincolante di quella del sangue. Fare discepolo una persona era unirlo con un legame fortissimo, molto spirituale, molto molto forte. Quindi questo dire fate miei discepoli tutte le genti, aggregatele nella Chiesa. Cercate di innamorarli, ecco, ma e innamorarli e fategli entrare nel mio corpo. E, entrare nel corpo di Cristo e creare una relazione che è ancora più forte di quella familiare, di quella parentale. Se vogliamo trovare un paragone, Cristo ne ha trovato uno solo così forte, come figura, come immagine di questa relazione così forte, è quella sponsale, che non è tra parenti, perché non è consanguineo, marito e moglie, uomo e donna, non sono consanguinei. Però ecco, se c'è un'immagine forte, ed è soltanto un'immagine, però la più forte che nella natura umana può essere usata per capire che cos'è l'amore, è la relazione, l'unione, la comunione tra Cristo e il suo corpo, il suo popolo, ciascuno di noi, è quella sponsale dell'amore tra uomo e una donna. E chi è sposato, chi ama veramente, sa che cosa vuol dire questo. Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora qui togliamo un attimo l'accezione sacramentale che abbiamo del battesimo, perché c'è anche questa. Ritorniamo all'accezione proprio letterale. Battezzare vuol dire immergerli. Immergeteli nel nome del, quindi nel nome, nella persona, ossia nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco che ogni cristiano è chiamato, uscito fuori dalla celebrazione eucaristica, è chiamato a battezzare il mondo, ad immergerlo nell'amore della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo non si fa con proclami, non si fa con convegni, non si fa quando una parla con me, che sta a fare? Si fa con le opere, cioè quell'amore che abbiamo ricevuto dobbiamo darlo. E questo vuol dire non solamente far riflettere nel mondo, sarebbe troppo poco, l'amore di Dio, significa trasfigurarlo. Far emergere dal mondo quel Cristo che geme dentro il mondo, nella carne del mondo, e che aspetta di essere rivelato. Tutti li tendiamo, e noi cristiani siamo i sacerdoti preposti a questo lavoro. C'è una frase di Dostoevskij famosissima, bistrattata, mal compresa, penso anch'io di non averla compresa profondamente, però due parole vi dirò: la bellezza salverà il mondo. Ma di che bellezza si tratta? Chi è che la usa, che la ripete, insomma, non è che lo espliciti così tanto. E molti autori, teologi, soprattutto della Chiesa orientale, parlano spesso di bellezza, di bellezza che ciò a cui tende l'umanità, il punto verso cui tendiamo nonostante tutto e nonostante tutti, nonostante quello che vediamo sotto i nostri occhi, che sembra proprio non essere bello. Il mondo è stato salvato e questa bellezza preme dall'interno della carne del mondo e preme per poter uscire e fuori e rivelarsi. Prima o poi si rivelerà. È già rivelata in ciascun cristiano eucaristizzato che vive l'amore, ma il compimento avverrà in pienezza. E qui un invito, ecco, non lasciatevi intimidire dalle tenebre che si vedono. Una delle traduzioni possibili che nel prologo di Giovanni, no? La luce è venuta nel mondo, ma le tenebre, si diceva un tempo, le tenebre non l'hanno riconosciuta, non l'hanno accolta, un'altra traduzione possibile, ma anche le tenebre non l'hanno vinta. Niente, nessuno potrà vincere la luce di Cristo, che è la bellezza che deve rivelarsi completamente. Chiamati a trasfigurare il mondo nella bellezza. Abbiamo messo come aforisma nella locandina di questo cammino di preghiera l'espressione di Pavel Floreschi: la verità rivelata è l'amore. L'amore compiuto, l'amore vissuto è la bellezza. Pavel Floreschi è un teologo cristiano, quindi parla da cristiano. E come cristiani noi sappiamo che la verità è l'amore, perché la verità è Dio, ma Dio è amore. E l'amore messo in pratica è la bellezza. Ma di quale amore parliamo? Qual è quell'amore nel quale noi siamo chiamati a battezzare il mondo? Naturalmente l'amore con cui Dio ci ha amato, con Cristo ci ha amato, che è un amore pasquale, cioè un amore di dono. Trasfigurati in Lui da individui chiusi in noi stessi, l'uomo naturale, il vecchio Adamo, la vecchia Eva, persone chiuse in noi stesse, nei nostri egoismi, che vedono tutto e tutti soprattutto come nemici che possono minare la nostra libertà, le nostre proprietà, i nostri diritti, eccetera. Questo è l'individuo che quindi chiuso in se stesso ha paura che gli altri appunto lo dominino, gli rosicchino un po' di potere che ha, e quindi si difende, vede tutti quanti nemici, che più che meno, sto usando termini forti, però è normalmente il dubbio sugli altri, la diffidenza, eccetera, sono le realtà, le emozioni con le quali normalmente noi muoviamo nel mondo. Questo è l'individuo, questo è il vecchio Adamo, che avendo rubato la vita, avendola afferrata per sé e non essendo riuscito poi a gestirla, si è chiuso nelle sue paure di individuo fallimentare e nelle sue strutture e i meccanismi di difesa. Nell'Eucaristia siamo finalmente risorti in uomini pasquali, nelle persone capaci di relazioni, a immagine e somiglianza di Dio che relazione, siamo rinati nell'amore che non prende ma dona, che dona a se stesso. In questo bellissimo passo, profondissimo passo del Vangelo che abbiamo letto, Gesù ha detto: non c'è amore più grande di chi dona la propria vita per gli altri. Ecco l'amore che ci è stato donato, non insegnato, ma donato per poterci amare gli uni gli altri. Fosse sforzo nostro, e forse è qui che la Chiesa, anche in questi ultimi secoli, ha anche sbagliato mira, dandoci delle, come se il cristianesimo fossero delle regole morali e noi dobbiamo sforzarci di metterle in pratica. Non ci riusciremo mai. L'amore ci è stato donato, dobbiamo farlo emergere, prima di tutto magari affondare nella consapevolezza di quanto siamo stati amati. Io non finirò mai di ripetere, ad ogni cammino ve lo dico, capisce l'amore chi è stato molto perdonato. Solitamente bisogna arrivare ad un perdono importante per capire cosa vuol dire essere amati ed imparare l'amore. La Chiesa ce lo insegna mostrandoci Cristo, ci insegna, ci ha amato fino a dare la vita per amore nostro, per donarci questo perdono. Ma finché nella nostra vita personale noi non sperimentiamo che cosa vuol dire essere perdonati quando noi non ci perdoniamo? Cioè vuol dire essere stimati in un punto del cuore, in un punto della vita in cui noi non ci stimiamo e di cui noi ci vergogniamo profondamente e che noi non ci perdoniamo. Sentirsi dire in quel punto: sei creatura nuova, ti amo così come sei, ho fatto nuove tutte le cose. Ti amo come sei, Ecco, sentirsi amati in quel momento, in quel luogo della vita, veramente è quello che ci insegna ad amare. Chi è stato amato così, chi si è sentito, lo siamo tutti, ma chi ne ha fatto esperienza, che ne ha avuto la percezione, lo siamo tutti. Può cambiare la percezione di questo amore, e la vita comunque ci riserva, prima o poi ci riserva un momento in cui questa percezione ce l'abbiamo tutti. Chi comunque ha avuto questa percezione, e solitamente sono i grandi peccatori. I grandi peccatori che sono stati perdonati. Noi normalmente ci mettiamo nella risma delle persone per bene che ammazzato non abbiamo ammazzato nessuno, rubato non abbiamo rubato, siamo a posto. È più difficile per i pubblicani, ecco, che siamo un po' tutti noi, sentirsi perdonati. Ma prima o poi il Signore ci ama e ci conduce a quel punto. E chi ha vissuto quel punto di quel perdono totalmente gratuito, quello piano piano impara ad amare, perché si impara ad amare nella misura in cui siamo stati amati. È un amore comunque pasquale, quello che trasfigura il mondo nella bellezza, quello di cui parla Floreschi quando dice che l'amore vissuto è bellezza, e di cui parla Dostoevskij quando dice che la bellezza salverà il mondo. Perché la bellezza per il cristiano non è una faccenda estetica, non è una forma bellissima che ci estasia nell'ammirarla. La bellezza è quell'amore che si dona. La bellezza è, forse l'avete vissuta più di quello che non pensiate, è l'amore di una persona che riesce a rinunciare a se stesso per la persona che ama, o anche per chi, anche per uno sconosciuto. La bellezza è la fatica di due coniugi che affrontano giorno per giorno magari le difficoltà all'interno della vita matrimoniale e si perdonano a vicenda ogni giorno, perché la vita matrimoniale può portare, beh, sapete meglio di me, io so della vita comunitaria, che può portare degli attriti che non sono facili da vivere. Certi perdoni importanti in una vita familiare, nella vita comunitaria, lo ripeto sempre, la vita comunitaria credo che sia proprio la sfida accolta della vita consacrata, la sfida accolta proprio dell'amore al nemico, dove il nemico non è quello che mi ha fatto del male, ma è solamente il diverso da me, e che io non avrei mai scelto per condividere l'esistenza. Dovendo scegliere, magari avrei scelto, ma come me, gli altri, tutti, per tutti uguale, magari ci saremmo scelti, ma una comunità nata da persone che si scelgono tra di loro non è la comunità cristiana. La comunità cristiana è quella di persone che Cristo ha radunato. Tu mi devi amare in quello come io ti ho amato, anch'io ti ho amato quando tu eri quella che eri, da dove ti ho raccattato, quando ti ho chiamata. E così noi siamo chiamati ad amarci, ad accettare questa sfida dell'amore cristiano. Se noi riusciamo, qui nasce, nello sforzo di ogni giorno di volerci bene, nasce la bellezza. Una bellezza ancora in divenire, non compiuta, ma che richiede lo sforzo giorno per giorno. Una bellezza che attinge dall'amore ricevuto eucaristicamente ogni giorno, ma che dopo richiede di essere vissuto tra di noi. Chi di noi può restituire a Dio l'amore che ci ha dato? Nessuno. Noi non siamo capaci. Lo possiamo restituire ai nostri fratelli, molto più facile, anche se difficile, e se implica la morte a noi stessi. La morte, che vuol dire la rinuncia ai nostri egoismi, ai nostri modi di pensare, il fare spazio all'altro, questa è la bellezza cristiana. Da questo vi riconosceranno, da come vi amerete. Gesù, se fate attenzione, non ci dà come ultimo comandamento di amare il Padre. Di credere nel Padre sì, questa è la vita eterna, che credano in colui che tu hai mandato, eccetera, e Dio vuole che noi crediamo nel Padre e in colui che il Padre ha mandato, cioè nel Figlio. Ma come comandamento di amore, i destinatari siamo noi, amatevi gli uni gli altri. Lui desidera questo, essere amato negli altri, gli uni, perché tanto c'è lui dentro ciascun altro, però è molto nascosto, è nascosto in quello che noi non diremmo il bello, ma che diventa bello nell'amore. Ecco che il cristiano trasforma la realtà, inanimata, animata che sia, toccandola con amore pasquale di risurrezione. Morte e risurrezione, morti a noi stessi e risorti. Ecco, se noi ci impegniamo in questo, non dico riuscire, impegniamo. Se chi non crede può vedere una comunità familiare, religiosa, di qualsiasi tipo, una comunità che si ama in questa maniera, questo trasforma il mondo. Vi faccio solo un esempio. Pensate a Madre Teresa di Calcutta, non predicava. Parlava poco e malvolentieri, poche parole. So, non è che era una grande oratrice, quando parlava faceva tremare i polsi. Però quante persone gli sono andate dietro per l'esempio che dava? E quante persone ha fatto morire con la dignità di persone e che hanno riconosciuto nel Dio di Teresa il Dio vero, non per quello che le diceva, ma per come si comportava? Ecco, noi siamo chiamati a fare la stessa cosa nell'ambito dove viviamo noi, eucaristizzare il mondo, trasformare il mondo nella bellezza di Cristo. Non siamo soli, siamo plasmati da dentro, dalla forza dello Spirito Santo. Ecco, io chiuderei esortandovi un'altra volta con l'esortazione di Leone Magno, Papa, uomo, donna, cristiano, cristiana, ricordati della tua dignità, non lasciamola cadere, non nascondiamoci, andiamo fieri della dignità che ci ha dato Cristo e andiamo ad incendiare il mondo. Il mondo non saprà di essere incendiato, non importa, l'importante è che noi lo riscaldiamo con quell'amore che ci viene da Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, e toccando con quest'amore il corpo, la carne del mondo, che sono i nostri fratelli, le persone e tutto ciò che noi tocchiamo, trasfigureremo il mondo contribuendo a trasformarlo in ciò che era il disegno di Dio quando l'ha creato. E tutto è ricapitolato, sarà ricapitolato in Cristo secondo l'espressione di Paolo. Tutto è stato creato in vista di Lui e per Lui. E questo è l'augurio più sincero della Pasqua che possiamo farvi. Rimaniamo un momento in meditazione e poi con la preghiera finale concluderemo poi cantando a Cristo con gli ortodossi. Gli ortodossi cantano l'alleluia tutto il tempo di Quaresima, e quindi facciamo comunione con i fratelli ortodossi.
Sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». E alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Così si conclude, ma potremmo dire che comincia, la storia della salvezza operata da Dio. Da questo punto di luce inizia infatti tutta la comprensione del Signore. E così Gesù volle essere capito. Colui che è venuto è nella gloria, dimora nel mistero della storia, attende di sollevarla con sé oltre il tempo. Fu questo che gli apostoli vedevano: finire un tempo perché ora l'altro cominciava. L'altro che non si poteva vivere senza continuamente sapere la Pasqua, nuova creazione. quello staccarsi di Gesù così riferito fu piuttosto staccarli con sé dalla vicenda piatta degli imperatori e dei mercanti, per con sé elevarli e camminare per le strade del mondo, come se tutte stessero andando ormai, ed era vero, verso l'unica soglia, Gesù Cristo Signore. Capirono questo, espatriare, e cominciarono a vivere esuli ed entusiasti del nuovo regno. Anche noi a ciò siamo chiamati. Ci hai preso nel tuo viaggio beato, Signore della Gloria. Aiutaci a mai più tornare dove la vita è solo fare le cose prima della morte e sempre morire senza conclusione. Noi siamo stati liberati con felicità, Gesù Onnipotente. Fa che lo diciamo a voi.